Modem.
Non maledire questo nostro tempo.
Il 5 aprile rappresenta la data fondativa della nostra democrazia, oltre che di ricomposizione dell'unità nazionale, una data in cui il popolo e le forze alleate liberarono la nostra patria dal giogo imposto al nazifascismo.
Certamente è stato molto, molto controverso, però è un periodo che fa parte della storia dell'Italia. E il negare in toto è mancanza di coraggio, significa che non si è forti e ancora non si capisce che la nostra democrazia è salda, anche se dici qualcosa di buono è stato fatto.
Non siamo più né carne da cannone, né voci vuote che dicono di sì.
Nell'onorare la memoria di chi lottò per la libertà, dobbiamo anche ricordarci che non fummo tutti noi italiani brava gente.
25 aprile è festa di tutti, a due condizioni: che la destra si riconosca come antifascista e che la sinistra non presuma di avere la paternità della resistenza.
Una festa, quella della liberazione d'Italia, che divide non certo da oggi, 25 aprile 2023. Di questa ricorrenza si parla ormai da settimane in Italia, con particolare attenzione alle mosse del governo guidato da Giorgia Meloni, ma le polemiche ci sono sempre state, forse acuite dopo il 1994 con la discesa in campo di Silvio Berlusconi e i conti con il passato che parte della destra italiana sembra non voler fare. Buongiorno dalla redazione di Modem, io sono Agata Galfetti, alla regia del programma c'è Amanda Fendler, sua la copertina in cui avete sentito le voci del capo dello Stato Sergio Mattarella, di Alessandra Mussolini, Mario Draghi e Gianfranco Fini. 78esimo anniversario della liberazione dell'Italia dal nazifascismo, una celebrazione tutt'altro che collettiva. Nessun rappresentante del governo sfilerà in corteo. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni affiancherà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'altare della patria a Roma, con loro anche il Presidente del Senato Ignazio La Russa, al centro delle polemiche in questi giorni per aver detto che l'antifascismo non sta scritto nella Costituzione. La Russa che volerà poi a Praga per rendere omaggio a Jan Palach, il martire della resistenza anticomunista. Questi sono solo alcuni degli argomenti che infiammano la polemica attorno alla festa della liberazione, che dal nostro osservatorio al di qua del confine vogliamo oggi commentare e cercare di meglio comprendere. Ne parliamo dunque con due esperti. Saluto Giovanni De Luna, professore di storia contemporanea specializzato in storia dell'Italia unita e scrittore. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Ed Ernesto Galli della Loggia, professore emerito di storia contemporanea ed editorialista del Corriere della Sera, benvenuto a Modem.
Buongiorno, buongiorno, grazie.
Giovanni De Luna, inizio da lei. Perché 78 anni dopo la liberazione l'Italia ancora sembra incapace di ritrovare in questo giorno un sentimento collettivo di comunione?
Ma perché credo che sia nella natura del 25 aprile. Il 25 aprile è una data inquieta, una data divisiva che accompagna tutte le fasi della storia d'Italia, della storia dell'Italia repubblicana. Il 25 aprile per me è come se fosse una sorta di sismografo del sistema politico italiano, cioè quello che ci aiuta a capire le sue convulsioni, i suoi cambiamenti, le sue strutture. Credo che sia sempre stata così. Negli anni 50 il 25 aprile vedeva sistematicamente due tipi di celebrazioni: da un lato appunto le autorità di governo che portavano la corona al Milite Ignoto, alle fosse ardeatine, dall'altra i cortei dell'Ampi, dei partigiani comunisti, socialisti che sfilavano per conto loro, con una memoria totalmente divisa, con un po' dalla guerra fredda, un po' dagli schieramenti che la guerra fredda suggeriva, ma soprattutto perché la ferita di una guerra civile è una ferita difficile da rimarginare, e quindi quella ferita era totalmente operante. E sarebbe stata così però non solo negli anni 50, negli anni 70, io ricordo benissimo chi c'era chi andava a Predappio alla tomba di Mussolini, chi andava in piazza per contestare, chi andava in piazza per celebrare, cioè fino agli anni 80, quando tutto precipita nel buco nero di celebrazioni un po' fine a se stesse, il 25 aprile è sempre stato è sempre stata questa, ha avuto sempre queste caratteristiche di inquietudine e di mancata pacificazione.
Ernesto Galli della Loggia, ieri abbiamo dovuto insistere un po' per convincerla a partecipare alla trasmissione. Questi confronti attorno alla festa della liberazione, a suo avviso, sono arrivati un po' a saturazione?
Beh sì, anche per le ragioni che diceva adesso Giovanni De Luna, perché sono ormai, insomma, 70 anni da quando la festa è iniziata, che la festa ha avuto sempre questo carattere, diciamo così, spaccato, diviso, e gli argomenti delle due parti che appunto discutono sul valore di questa data, sul suo significato, sul perché non ci si ritrova insieme a celebrarla, gli argomenti sono sempre gli stessi, più o meno, insomma, con pochissimi cambiamenti, e naturalmente poi tutto il clima diventa più incandescente quando al governo ci sono, come succede dal 1994, qualche volta ci sono appunto forze di destra, in particolare il vecchio Alleanza Nazionale, il Movimento Sociale, poi Fratelli d'Italia, che si richiamano in qualche modo, che hanno un'origine, seppure molto remota, ormai sono passati 80 anni, si può immaginare, nella storia della storia fascista, insomma, nel fascismo. Diciamo così, ormai sembra una condanna che questa festa non riesca a ricomporre la divisione che c'è stata in Italia, che è stata la guerra civile, insomma, la resistenza ha avuto, oltre ad altri caratteri, ma ha avuto anche in modo molto significativo il carattere di una guerra civile. Chiudere una guerra civile, ricomporre una guerra civile, evidentemente non è facile per nulla, insomma, e noi italiani non ci stiamo ancora riuscendo, insomma.
Giovanni De Luna, è impensabile che i valori della resistenza possano essere alla fine condivisi da tutti, e non parlo soltanto della sinistra.
Ma io è quello che auspico, però c'è bisogno di un salto in avanti. Credo che forse il salto può essere legato al riconoscimento del valore europeo della liberazione. Io credo che la Seconda Guerra Mondiale abbia lasciato uno strascico di ferite un po' dappertutto, proprio per il suo carattere di guerra totale, di guerra non soltanto scatenata per ragioni geopolitiche, ma anche soprattutto una guerra ideologica, fascismo contro comunismo, democrazia contro dittatura. Insomma, e da questo punto di vista quell'esperienza fu un'esperienza traumatica per tutti i popoli. La spaccatura che noi abbiamo vissuto drammaticamente in Italia attraverso la guerra civile che infuriò tra il 43 e il 45 è stata vissuta in Francia attraverso lo scontro tra Vichy e De Gaulle, è stata vissuta in Norvegia attraverso il collaborazionismo di Quisling. La spaccatura, resistenza, collaborazionismo attraversa tutti i paesi europei, e in tutti i paesi europei c'è stato il riconoscimento. I valori che hanno vinto sono stati quelli dell'antifascismo, sono stati quelli dell'inclusione, della democrazia, del pluralismo politico, della libertà politica. Ecco, se si passasse a questo riconoscimento, la Francia da questo punto di vista è molto più avanti di noi. In Francia, nella religione civile, nel patto di memoria che lega la religione civile proposta dai francesi, c'è De Gaulle e non c'è Vichy, non c'è posto per Pétain, no? Pétain appartiene alla memoria, al ricordo di chi si era schierato con lui, ma non appartiene alla Francia, non appartiene al patto di memoria che la Francia ha stipulato con i suoi cittadini dopo la fine della guerra. Io credo che questo passaggio verso una consapevolezza europea di cosa è stato il 25 aprile, di cosa è stata la liberazione, di cosa è stato il crollo del nazifascismo sia decisivo per poter avere poi una data in cui ci si possa riconoscere.
Professor Galli della Loggia, le chiedo se condivide questa lettura.
Sì, sostanzialmente sì, però non è che in Italia Salò appartenga al passato, insomma, è come Vichy, insomma, non ha uno statuto diverso. Il punto è, io credo che bisogna distinguere. Oggi come oggi non credo che la destra non si riconosca nella liberazione, cioè nel valore positivo della fine del fascismo. Il problema è che la destra italiana non si riconosce nell'antifascismo, non nella liberazione, nell'antifascismo. Ma questo per una ragione, diciamo così, su cui, insomma, mi pare difficile non si possa convenire non sull'opportunità di farlo, ma voglio dire sulla causa, sul motivo che la destra adduce, sul fatto che l'antifascismo comprendeva anche il comunismo, ovviamente. I comunisti erano in prima linea nella lotta contro il fascismo, nell'antifascismo. Però la destra non accetta l'equiparazione tra appunto un antifascismo con la presenza comunista e la democrazia. Sostanzialmente la destra non accetta l'idea che la Costituzione italiana sia democratica perché antifascista. Pensano appunto che è semmai democratica e quindi antifascista, ma non è democratica perché è antifascista. Sembrano distinzioni di lana caprina e ormai a 80 anni in qualche modo lo sono, una specie di disputa teologica, dietro cui ci sono fatti reali, fatti che ormai sono consegnati alla storia, il fatto che non ci sono stati. Non c'è stato per esempio un solo fascismo. Il fascismo di Salò contro cui combattevano i partigiani non era il fascismo del regime che finì il 25 luglio. Molti partigiani che combatterono contro il nazifascismo di Salò erano stati fascisti, erano stati addirittura comandanti partigiani, erano stati addirittura antisemiti, però appunto dopo il 25 luglio, dopo l'8 settembre, si schierarono dalla parte della liberazione dal fascismo, contro Salò, le cose, questo intreccio molto complicato rende le cose appunto complesse e danno la possibilità di continuare una discussione che ormai, diciamo così, è alimentata soltanto dallo scontro politico in buona parte.
Professor De Luna, lei crede che i valori dell'antifascismo siano minacciati oggi?
Ma sì, io credo che, come dire, l'attacco all'antifascismo è l'attacco ai principi democratici della nostra Costituzione. Io credo che ci sia un nesso indelebile tra Costituzione e antifascismo. Questa accusa all'antifascismo di essere stato una sorta di cavallo di Troia che i comunisti hanno usato per introdursi nella cittadella della democrazia sottovaluta il valore dell'antifascismo, perché l'antifascismo in Italia è stato qualcosa di talmente forte da costringere anche chi, come i comunisti, perseguiva obiettivi per un regime totalitario a schierarsi per la democrazia e per la libertà. È un dato di fatto, non vedo come lo si possa negare. Durante il regime fascista, su 5.100 denunciati e condannati dal Tribunale Speciale del Fascismo, 4.800 erano comunisti. Quindi vuol dire che la fiaccola della libertà e della democrazia nell'Italia fascista era stata agitata e portata avanti soltanto dai comunisti, oltre piccole minoranze di azionisti, di giellisti e così via. Questa cosa è un dato di fatto. Anche nelle brigate partigiane, il numero di partigiani garibaldini, quindi affiliati in qualche modo al Partito Comunista, era nettamente superiore a quello degli altri. Allora questo non basta per dire che la resistenza era inquinata dal comunismo. No, la resistenza era talmente forte, è stata talmente forte nei suoi valori fondanti da costringere anche i comunisti a essere qui fautori della lotta per la libertà, dove invece negli altri paesi erano fautori del totalitarismo e del gulag. Questa contraddizione, questo paradosso della storia italiana non può essere negato, e la destra italiana pervicacemente continua, tranne alcune eccezioni lodevoli, a perseguire questa dimensione, che poi si riduce a un'ossessiva fedeltà all'onore, al camerato tedesco, che è quello che segna tutte le memorie di Salò. Quello che a me colpisce come studioso è proprio la ossificazione monumentale della memoria di Salò, che anche nel movimento sociale italiano ha trovato ampio spazio. Mentre la memoria dei partigiani comunisti è una memoria inquieta, cambia, vi ricordate il dibattito sul Reggio Emilia, sul triangolo della morte, pentimenti, abbiure, scandali, eccetera, quella neofascista è rimasta lì, è rimasta conficcata in quell'esperienza. E questo a me colpisce sempre molto negativamente.
Lei ha citato Gianfranco Fini, volevo anche chiederle, nella crisi dell'antifascismo di oggi lei vede anche una responsabilità della sinistra? Gianfranco Fini lo diceva appunto nella copertina che abbiamo sentito.
Guardi, no, non c'è dubbio, il modo con cui il Partito Comunista ha smantellato il suo apparato ideologico, è stato frettoloso, pieno di sensi di colpa, non ha fatto chiarezza. Io mi ricordo, ho l'età sufficiente per aver vissuto in prima persona quel dibattito che si accese quando uscì quella lettera falsa di Togliatti che diceva di ammazzare gli alpini, quando i più alpini si ammazzavano meglio era. Quella era una lettera falsa che però Occhetto e tutte le gerarchie del Partito Comunista riconobbero subito come vero, subito cominciarono a smantellare tutti i loro edifici ideologici a partire dal giacobinismo. Mi ricordo in una maniera che, lasciando praticamente sguarnita tutta l'area di sinistra che loro avevano presidiato fino allora sul piano del patto di memoria. Queste me le ricordo bene e mi ricordo come la ferita che nel dibattito pubblico quel modo di smantellare l'esperienza comunista in Italia fatta dagli stessi comunisti con una pervicacia, con una pervasività veramente notevole, quella è una ferita che non si è mai più rimarginata.
Ernesto Galli della Loggia, in che misura il processo di pacificazione dopo la liberazione anche attraverso l'amnistia di Togliatti nel 1946 ha messo, come dire, i bastoni tra le ruote ad una vera ricostruzione condivisa dei valori fondamentali, fondanti della nazione italiana?
Ma guardi, io però vorrei insistere sul fatto che, diciamo così, è troppo frettolosa la liquidazione della questione della presenza dei comunisti nell'antifascismo e dell'uso che il Partito Comunista a lungo ha fatto dell'antifascismo per legittimarsi in modo democratico. Io voglio ricordare che per alcuni decenni, appunto, dal 46-47 in avanti, per almeno una trentina d'anni, partigiani non comunisti, partigiani cattolici, monarchici, liberali, non sfilavano con i partigiani comunisti. Cioè, il problema è che la resistenza antifascista, l'antifascismo, comprendeva anche delle forze come quelle del Partito Comunista, che non si riconoscevano nella democrazia liberale, che poi fortunatamente invece abbiamo stabilito in Italia. Questo è un problema che non può essere cancellato. Non si può, appunto, dire che c'è stato, diciamo così, una specie di ambrassonnù. La resistenza, fin dall'inizio, in qualche modo, fu fortemente divisa al proprio interno tra i comunisti e quelli che non erano comunisti. Nelle tattiche militari da adottare c'era una divisione molto forte, nella organizzazione poi che si voleva dare al paese. Allora, questa divisione è continuata anche per 30 anni successivamente, e non perché ci fosse il movimento sociale, perché ci fossero, diciamo così, i fascisti, perché c'era un dato storico obiettivo che non ha senso, secondo me, tentare di cancellare o di negare, con il quale bisogna fare i conti. I comunisti erano democratici e antifascisti, ma nello stesso tempo, per esempio, approvavano la repressione sovietica in Ungheria. Erano gli stessi partigiani antifascisti che però diventavano, diciamo così, ferocemente totalitari quando si trattava di giudicare l'Unione Sovietica. Quindi questo è una contraddizione o no? Sì che lo è, evidentissima. E tutta la storia dell'Italia repubblicana e democratica è stata attraversata da questa contraddizione, da questa divisione originaria in un certo senso. Non ha senso, diciamo così, adesso ricompattare tutto quanto, dire che no, era tutto unito e gli unici che si opponevano a questo ambrassonnù democratico erano soltanto i nostalgici del fascismo. Non è vero, non stanno così le cose.
Voi siete entrambi storici, nessuno di voi due, pur avendo posizioni diverse, non contesta i fatti. Diverso il discorso per tutta una serie di personaggi, anche politici, che invece quando si tratta di fascismo fanno ricorso magari anche a falsi miti, aggrappandosi per esempio alla frase Mussolini ha fatto anche cose buone. A questo proposito la collega Amanda Fendler ha intervistato Francesco Filippi, divulgatore specializzato in storia della mentalità. Uno dei suoi libri si intitola appunto Mussolini ha fatto anche cose buone, le idiozie che continuano a circolare sul fascismo. Di cosa stiamo parlando in concreto?
Stiamo parlando di un fenomeno peculiare riguardo la memoria pubblica del mio paese, l'Italia, in cui una parte consistente della propaganda falsa messa in piedi dal regime per glorificare se stesso è incredibilmente sopravvissuta dopo il 1945, rimanendo nell'immaginario pubblico degli italiani. Le bufale, le balle, le idiozie che il regime mussoliniano ha raccontato per 20 anni agli italiani sono ancora parte integrante, purtroppo, almeno di una parte dell'immaginario dell'Italia.
Ci può fare un esempio, qualche esempio di queste bufale, idiozie?
Gli esempi sono molti e una cosa che colpisce è che sopravvivono addirittura nel web, anzi sui social vanno alla grandissima. Un esempio per tutti sono le pensioni. Molti italiani ritengono che Mussolini abbia dato le pensioni agli italiani. In realtà, se andiamo a vedere la semplice storiografia, la legislazione italiana, scopriamo che le prime leggi sulle pensioni in Italia datano addirittura 1895, quando il nostro Mussolini aveva appena 12 anni. Poi seguono una serie di leggi, l'ultima, la più importante, del 1919, attiva per tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori la Cassa Nazionale di Previdenza, quindi crea la pensione universale cosiddetta, 3 anni prima dell'ascesa del fascismo.
Anche sul Duce, sulla sua figura, sulla sua persona, ci sono dei falsi miti, delle bufale.
Sì, assolutamente. La figura di Benito Mussolini è stata elaborata nel corso del tempo da Benito Mussolini stesso e da una fitta pletora di tecnici della comunicazione. Una cosa che non si deve mai dimenticare quando si affronta il tema del fascismo in Italia è il fatto che gli italiani sono il primo popolo che viene sottoposto durante l'inizio del XX secolo al più grande esperimento di ingegneria sociale praticato fino a quel tempo, la costruzione, il tentativo di costruzione di un regime totalitario che coinvolgerà il paese per ben 20 anni, quindi 2 generazioni di italiani nascono e crescono immersi in questo brodo di cultura. E la figura fisica, il corpo del Duce stesso diventa parte di questa narrazione. Egli si racconta come padre della patria e come un padre ha tutte le caratteristiche del buon genitore, ma anche del severo giudice, del capo famiglia, del pater familias, come si diceva alla latina, che in qualche modo non solo rappresenta il proprio popolo, ma appunto essendo nel padre lo infantilizza. La società italiana per un lungo periodo della sua storia ha avuto bisogno di uomini forti che la raccontassero, perché da sola evidentemente non riusciva a gestirsi. Un fenomeno che, spiace dirlo, è sempre più diffuso oggi, non solo in Italia, ma in tutto il cosiddetto Occidente.
A che cosa ed eventualmente a chi serve mantenere vive queste bufale?
La prima cosa da distinguere e da specificare è che queste bufale, questi racconti immaginari, immaginati, sono fatti bene, sono dei capolavori di comunicazione. Pensiamo appunto alle pensioni di cui si diceva prima. La bufala sulle pensioni non è solo una forzatura di carattere storico, ma è una bella favola in cui una persona che è il capo di tutti noi, quindi il padre di tutti noi, dimostra di aver voluto bene ai nonni. Chi di noi non ha un nonno o una nonna che desidera essere protetto? Ecco, raccontare che Mussolini ha dato le pensioni agli italiani significa parlare di un regime che si occupa dei più deboli. E in periodi, come spesso è capitato non solo nella storia d'Italia ma anche dell'intera Europa democratica, la democrazia rappresentativa va in crisi, è utile, ed è utile anche oggi purtroppo, aggrapparsi a delle storie, delle favole che consolano. Il famoso quando c'era lui si stava meglio, che vuol dire se ci fosse ancora oggi un lui che potrebbe in qualche modo salvarci dalla palude in cui siamo caduti.
Questi falsi miti sul fascismo sono legati prettamente, diciamo, all'opinione pubblica, eventualmente anche ai politici, oppure c'è una parte degli storici del mondo accademico che ancora le cavalca?
La storiografia italiana sul fascismo è la più completa, la più poliedrica, la più attenta, la più approfondita per ovvie ragioni riguardanti questo fenomeno. E non c'è dubbio che fin dall'inizio le bufale sul fascismo, ma a fascismo in corso, oserei dire, erano state sbugiardate dalla realtà dei fatti. Ad oggi non c'è un problema di carattere accademico attorno a queste bufale, a queste idiozie. Nessuno storico serio direbbe che Mussolini ha veramente fatto le bonifiche, è stato veramente un ottimo statista, veramente un grande condottiero, perché i fatti storici rendono ridicole queste affermazioni. È più un sentimento che copre alcuni strati della società italiana e che viene purtroppo cavalcato più o meno consciamente da determinati soggetti politici. Quando dico più o meno consciamente è perché, diciamo, che in qualche modo vorrei lasciare il dubbio nel capire se chi fa certe affermazioni è ignorante o addirittura è in malafede.
Queste le considerazioni del professor Francesco Filippi. Noi torniamo in diretta in studio, ci restano più o meno 5 minuti. Professore Ernesto Galli della Loggia, in Germania nessuno dice Hitler ha fatto anche cose buone. La Germania sembra aver fatto un altro lavoro sulla propria memoria collettiva.
Sì, ma guardi, anche qui c'è, io credo, da fare, diciamo così, un po' una revisione di quella che è una voce comune. Si dice normalmente che gli italiani non hanno fatto i conti con il fascismo, ma a me non sembra veramente, perché gli italiani hanno fatto i conti con il fascismo al limite molto più dei tedeschi. Gli esponenti nazisti o dell'SS o del partito, a qualunque titolo, condannati da tribunali tedeschi, non da tribunali alleati o da tribunali polacchi, sovietici, cecoslovacchi, ma da tribunali tedeschi, i responsabili nazisti condannati si contano nell'ordine, credo, al più di un centinaio, non più di un centinaio, e nessuno di loro è stato condannato certo a morte, sono stati tutti condannati a pene detentive, anche perché nella Repubblica tedesca, nella Bundesbank, c'era, appunto, non c'era la pena di morte. In Italia, diciamo così, soltanto i tribunali ordinari hanno pronunciato almeno, direi all'ingrosso, un centinaio di condanne a morte, oltre poi, senza contare gli esponenti fascisti uccisi nei giorni immediatamente successivi al 25 aprile. Quindi, diciamo così, per anni e anni, diciamo così, nell'amministrazione tedesca e nella politica tedesca ci sono stati, diciamo così, continui scoperte di esponenti nazisti che operavano nella magistratura, fin nelle più alte cariche della cancellierato, insomma, vicino al cancelliere tedesco. Quindi, diciamo così, in che senso i tedeschi hanno fatto più i conti con il fascismo degli italiani? Questo proprio non riesco ad ammettere. Oggi c'è, diciamo così, un'idea pubblica che invece i tedeschi abbiano fatto i conti, ma credo che, diciamo così, sia totalmente falso.
Allora giro la domanda anche al professor De Luna: l'Italia ha fatto davvero i conti con il passato o li ha fatto magari solo in parte?
Guardi, il nodo storiografico di riferimento è quello sulla continuità dello Stato. Non c'è dubbio che nel passaggio tra fascismo e Italia repubblicana gran parte dell'apparato dello Stato rimase intatto, rimase quello fascista. L'esempio più clamoroso che è stato evocato anche recentemente è quello di Azzariti, che fu il primo presidente della Corte Costituzionale varata nel 1956 ed era stato il presidente del Tribunale della Razza, quello che aveva applicato le leggi razziali nel 1938. Quindi, ma poi non so, la mia generazione si è confrontata direttamente col questore Guida, che era questore di Milano ed era stato governatore di Ventotene, dell'isola dove venivano mandati al confino gli antifascisti. Cioè, gli esempi per quanto riguarda magistratura, polizia, carabinieri, eserciti si possono moltiplicare. Tutto l'apparato dello Stato passò intatto attraverso, grazie anche ai comunisti, grazie anche a Togliatti, che garantì la continuità di quell'apparato proprio perché gli interessava più una propria legittimazione come partito che non le sorti della democrazia in Italia.
Ecco, ma proprio la memoria collettiva della popolazione italiana, si è lavorato abbastanza?
Io credo di no, credo che abbia influito molto anche questa lunga permanenza al potere del fascismo. 20 anni sono tanti, influiscono anche sulla mentalità, sul costume, non soltanto sulla politica. Io credo che quando delle varie interpretazioni che sono state date del fascismo, quello del fascismo come autobiografia della nazione sia la più efficace, proprio perché fa capire che il fascismo è stato il luogo storico dove si sono affiorate e consolidate tutta una serie di comportamenti, di scelte esistenziali, di valori morali, eccetera, che appartenevano all'Italia profonda. E quell'Italia profonda è passata indenne. Se guarda anche la produzione, il Festival di Sanremo, le canzoni che vincono negli anni 50 sono Vecchio Scarpone, Grazie dei fiori, sono canzoni che potevano essere state benissimo scritte negli anni 30 del fascismo. Ecco, questa continuità, che non è soltanto una continuità istituzionale, ma anche una continuità di mentalità, è quello che ha impedito agli italiani di fare fino in fondo i conti con il fascismo.
Professore, io vi ringrazio per essere stati ospiti di Modem, il tempo a nostra disposizione è purtroppo già finito, io ringrazio anche Feliciano Pavlovski e Gabriele Arnaboldi alla regia del programma, tutti voi che ci avete seguito. Modem torna domani.
Radio Monteceneri.